Radio Emilia Romagna presenta Campus, scienza e conoscenza in Emilia Romagna.
Benvenuti a Campus e a una puntata del magazine dedicata a un seminario organizzato all'Università di Modena e Reggio Emilia sulla teoria della probabilità e sui giochi d'azzardo. Ne abbiamo parlato con Pierluigi Contucci. Nella seconda parte del magazine, le news dal mondo della ricerca e delle università. Un seminario per proporre agli studenti, ai docenti, ma anche a un pubblico più vasto, una riflessione sulla teoria delle probabilità, discutendo di un tema di interesse davvero generale. È stato l'obiettivo di Detti e contraddetti sulla ruota di Venezia, riflessioni sui giochi d'azzardo. Un incontro organizzato la scorsa settimana dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia per approfondire tutto ciò che ruota intorno al lotto, superenalotto e giochi d'azzardo che, oltre a produrre un elevato giro d'affari, inducono il giocatore a non smettere di giocare per una erronea interpretazione della legge dei grandi numeri che fa credere, ad esempio, ai numeri ritardatari. Ascoltiamo la scheda.
All'inizio del Novecento le lotterie erano bandite sia dalle leggi americane che europee perché avevano alimentato ambienti malavitosi. Oggi l'Italia sembra divenuta star delle lotterie internazionali, per non parlare dei fenomeni di dipendenza e assuefazione. Nel 2009 il volume annuale di incassi introitati dello Stato dal superenalotto ha superato il miliardo di euro, tanto da essere paragonato a una tassazione volontaria. E in periodi di crisi come quello che l'Italia sta attraversando, paradossalmente si gioca di più. Tutto questo cosa ha a che fare con la teoria delle probabilità?
Il seminario ha avuto come relatore Pierluigi Contucci, docente del Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, che ha esaminato i giochi d'azzardo alla luce di conoscenze matematiche e di nozioni di scienze cognitive e sociali.
Le società dietro i giochi, ci sono le società che li gestiscono e c'è lo Stato. Io non sono molto informato né sulle società né sui dividendi dello Stato, però alcune informazioni le abbiamo tutte. Il fatto che nel 2009 gli italiani abbiano giocato 54 miliardi di euro è un dato allarmante. Un altro dato allarmante è la dipendenza che questi giochi causano. Si può leggere ovunque, e alcuni di questi report sono veramente di altissimo livello, fatti da professionisti internazionali che dicono che la disponibilità del gioco d'azzardo e delle lotterie in genere in tutto il mondo sta minando la salute psicologica e di economica delle persone. Questi sono dati di fatto. Diciamo che il punto di osservazione mio verso i giochi d'azzardo riguarda competenze di matematica e di scienze cognitive. La probabilità di vincita, per esempio la sestina al superenalotto, è di poco inferiore all'una sui 623 milioni. Un numero così piccolo è inconcepibile dalla mente umana, cioè io insegno matematica ma non riesco ad avere un'idea intuitiva di che cos'è quel numero. Allora, un modo per descriverlo è dire che se giocassimo con una ruota della fortuna in cui l'uscita del numero avesse la stessa probabilità della sestina del superenalotto, questa ruota della fortuna dovrebbe essere grande come il raggio terrestre. Noi stiamo pagando il biglietto per giocare alle lotterie, tutte le lotterie, molto di più di quanto il biglietto valga. Se il valore del biglietto è calcolato in relazione alla probabilità, quel prezzo è molto molto caro.
Su quali stereotipi si basa questa convinzione di potercela fare?
Sono molte gli stereotipi che agiscono e sono stati studiati da due scienziati cognitivisti americani che si chiamano Kahneman e Tversky negli anni 80. Uno di loro ha vinto il premio Nobel per l'economia per l'importanza e l'impatto che hanno avuto le sue ricerche nel campo economico. Ci sono degli errori sistematici che la mente umana commette. Un errore è quello di pensare che una probabilità su un miliardo non è molto diversa da una probabilità su un milione. Invece la differenza è gigantesca, perché ci sono tre ordini di grandezza, capisce, tra il milione e il miliardo, e questo è un errore tipico della mente umana. Ce ne sono degli altri: l'errore sui numeri ritardatari. Il fatto che, per esempio, un certo numero in una qualche lotteria non esca per, non so, dei mesi, induce la gente a pensare che nei lanci successivi, nelle giocate successive, questo abbia una probabilità più alta di uscire. Questo è un errore tipico.
Cioè non esistono i numeri che ritardano, professore?
No, il concetto di numero ritardatario è una bislaccheria assolutamente inaccettabile per il mondo moderno, eppure è diffusa capillarmente nella popolazione, capisci? Ci troviamo di fronte a degli errori sistematici che le persone commettono di qualsiasi ceto, di qualsiasi cultura, che però aggrediscono soprattutto le fasce di popolazione più debole, perché il punto cruciale qua è capire perché le persone si prestano a questa tassazione volontaria che sono le lotterie. Perché abbiamo investito 54 miliardi e invece ci irrigidiamo quando il governo ci alza l'aliquota di un qualche punto percentuale? Noi giochiamo 54 miliardi ma ci irrigidiamo a pagare più tasse. La lotteria è da qualche punto di vista una tassazione volontaria, perché lo facciamo? Allora, i due scienziati americani Kahneman e Tversky hanno spiegato che la propensione al rischio è tanto più grande quanto più ci sentiamo in condizioni di difetto, inferiori al livello economico sociale medio. Siccome adesso c'è la crisi e ogni persona spera di poter avere di più ed è propenso a rischiare soprattutto delle piccole somme, allora si comincia a giocare 5 euro, poi la settimana successiva 10. È ovvio che, essendo il gioco della lotteria un gioco mediamente in perdita per il giocatore, più si gioca e più si perde e più si rischia, e questo è all'origine del fenomeno di dipendenza.
Poi naturalmente dell'assuefazione, naturalmente, a questi principi. E a fronte di quella mole di business che è paragonabile a una manovra economica,
è
ben più grande una manovra economica, qual è il ritorno per i giocatori? Questo è stato censito, sui 54 miliardi quanti ne vanno ai giocatori poi?
I dati del ritorno distribuito personalmente non li ho cercati, però ci sono informazioni del tipo che mediamente le lotterie mondiali, e credo che quelle italiane non facciano differenza, distribuiscano una parte su 5. Pensi un po' lei, insomma, una parte su 5 vuol dire che appunto il 20% viene distribuito, o meglio, il 20% in teoria viene distribuito in vincite.
Certo, perché molti anche, neanche, certo.
Esatto, molti non ritirano il premio perché non perdono il biglietto, perché non si ricordano di controllare. Quello che noi dobbiamo veramente chiederci è questo: lo Stato ci guadagna o ci perde col gioco del lotto? E io ho la mia risposta, di cui mi prendo le responsabilità. Parlo di lotto nel senso di lotterie. Qualsiasi attività umana che comporta una dipendenza è un'attività in perdita per lo Stato. Negli anni 60 il problema del fumo veniva affrontato dicendo: ma come, le sigarette vanno benissimo, quelli sono delle persone che decidono di fumare, noi mettiamo delle tasse alte nella sigaretta e lo Stato ci guadagna. Queste erano le argomentazioni degli anni 60, c'erano delle voci isolate che dicevano: aspettate a fare questa conclusione, è vero che entra nelle casse dello Stato una certa quantità di liquidità, ma quanto spendiamo dopo? Ci sono voluti 40 anni e più per capire che lo Stato ci stava rimettendo, e in modo molto pesante, con il vizio del fumo, con tutte le correlazioni con le malattie legate al vizio del fumo. E adesso ci troviamo in una situazione che è molto più pericolosa, perché non c'è una malattia organica legata al gioco, alle lotterie, al gioco d'azzardo, ma c'è una malattia psicologica che è sottile, si insinua, si rovinano famiglie, delle persone come dei pensionati, le persone che hanno perso il lavoro, cominciano a sognare, sono disposte a rischiare più delle altre. Queste persone si rovinano. La dipendenza addirittura per i giochi elettronici e quelli che ci arrivano a casa tramite internet è ancora più subdola, perché sono giochi che abbiamo offerti nel computer di casa, e quelli delle macchinette elettroniche al bar sono nel luogo dove andiamo a fare colazione, dove si va a prendere l'aperitivo. Sono una tentazione continuamente a nostra disposizione. Se noi guardiamo la storia dei giochi del lotto, in tutte le epoche storiche, a parte la nostra, i giochi d'azzardo erano proibiti. Qualsiasi attività che comporta dipendenza è ragionevole aspettarsi che sia un'attività a perdita per lo Stato, non solo per il singolo, mi capisce, ma per la comunità.
E quanto mai, dunque, per concludere, sbagliato, erroneo parlare di gioco? È tutt'altro che educativo, è tutt'altro che divertente, è tutt'altro che formativa questa attività legata dunque al gioco d'azzardo, per così dire.
Esatto, il gioco dà un'immagine ludica, il gioco è una parola bella, e gioco d'azzardo ho timore che siano due termini che non andrebbero accostati troppo spesso l'uno all'altro. Vorrei concludere con un'informazione che trovo molto importante, che è la seguente. Il Win for Life viene dagli Stati Uniti, l'abbiamo copiato in tutto tranne che nella sostanza. La sostanza del Win for Life negli Stati Uniti è che metà delle giocate vengono date in premi, la metà e non un quinto, attenzione, e la restante metà, a parte le piccole spese di gestione, perché negli Stati Uniti le spese di gestione sono piccole, a differenza che da noi, viene integralmente investita per azioni di supporto verso gli insegnanti della scuola superiore di materie scientifiche. E lo sa il perché? Perché quello è un modo per prevenire il vizio del gioco d'azzardo. Un bravo insegnante alle scuole superiori insegna ai propri studenti che non è il caso di giocare al lotto perché è un pessimo investimento.
E ora le news dal mondo della ricerca e delle università.
La scorsa settimana è iniziato a Bologna il Festival della Cultura Studentesca Cinese, promosso dall'Associazione Studenti e Studiosi Cinesi a Bologna con l'Alma Mater, l'Istituto Confucio e l'Associazione Collegio di Cina. Un mese di eventi per promuovere e diffondere la cultura dell'Estremo Oriente e creare una relazione fra studenti italiani e studenti cinesi. È previsto per il 12 novembre l'incontro organizzato presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna sul tema dello sviluppo rurale e della riduzione della povertà in Etiopia, politiche e strategie. L'evento è promosso dal Centro Dipartimentale di Studi Storici e Politici su Africa e Medio Oriente del Dipartimento di Politica e Istituzioni Storia, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia.
Per questa puntata è tutto. Campus vi dà appuntamento alla prossima settimana.
Abbiamo trasmesso Campus, rete connessioni di formazione, ricerca e impresa in Emilia-Romagna.